Toc toc, è permesso? Sono Don Giuseppe. Buongiorno, buongiorno carissima famiglia, carissime famiglie tutte. Grazie della vostra ospitalità. Anche oggi chiedo la gentilezza di essere accolto in casa vostra, anche se mi presento un po' con il cuore gonfio, perché sapete, oggi come comunità tutta, siamo tutti una grande famiglia, la nostra famiglia parrocchiale, la nostra famiglia castellana. Oggi abbiamo accompagnato al Camposanto il nostro Don Antonio Mattioli, parroco qui a Castelgofredo per 11 anni, dal 1998 al 2009. Ma soprattutto poi questa mattina siamo stati colpiti da un'altra grave notizia, cioè ci ha lasciato anche il nostro amico e familiare Corrado Bocchi, che è stato un po' l'anima di tante iniziative del nostro paese, iniziative sociali, culturali e soprattutto l'anima per la realizzazione del museo della nostra città, il MAST. Ma si è sempre interessato di tante situazioni, di tante realtà della parrocchia, del paese, per valorizzare tutto ciò che di buono i nostri padri ci hanno lasciato e per trasferirlo alle nuove generazioni. Una grande opera di elevazione culturale che ha cercato di fare per il bene del nostro paese. Ecco, mi sembra bello e giusto entrare oggi nelle vostre case con questi due ricordi, poi li ricorderemo alla fine prima di lasciarci tutti i nostri cari defunti, ma questi sono a noi molto vicini e quindi non possiamo nascondere il dolore che ci prende. Ma la nostra famiglia è fatta così, voi lo sapete. In casa si condivide tutto, si condivide la gioia, si condivide il dolore, si condivide il sorriso, l'esultanza, si condivide il pianto. Dobbiamo condividere tutti e imparare che questa è la realtà della nostra vita. In questi giorni difficili di isolamento, cari genitori, cari figli, cari ragazzi, ragazze, impariamo che la vita vera è questa e non è semplicemente quella virtuale. Certo, i mezzi ci aiutano, ringraziamo di averli a nostra disposizione, come questa radio, Radio Alfa 88.8, oppure in streaming radioalfanet.it, Facebook di Radio Alfa, Facebook anche della parrocchia, ma sappiamo benissimo che sono mezzi che ci aiutano, ma non sono ancora come la vita vera. Ecco allora, mentre cerchiamo di renderci tutti collegati e mantenerci uniti e connessi in attesa di una piena e perfetta comunione, quando questa comunione che veramente ci crea tutti un cuore solo, un'anima sola, e la celebreremo intorno all'altare ricordando tutti i nostri cari defunti e Don Antonio e Corrado eccetera, in attesa di questa piena e forte comunione, oggi ci serviamo di questi mezzi per mantenerla viva, perché possa continuare a resistere dentro di noi il legame che ci unisce come fratelli e sorelle, ma anche come cittadini tutti. Tutti nella stessa barca, tutti legati alla vita della nostra comunità, tutti partecipi del dolore che ci avvolge, ma tutti anche decisamente proiettati a realizzare quei progetti futuri che saranno necessari per rilanciare il nostro paese, la nostra comunità. E allora, dopo questo piccolo preambolo, lasciatemelo dire, perché insomma siamo fatti tutti di carne, quindi abbiamo anche i momenti di maggiore dolore e quelli anche di maggiore sollievo. Dobbiamo condividere questo, questa è la vita, come dicevo prima, no? Ecco, adesso entriamo un po' nel nostro palinsesto, se possiamo dire così, E la prima cosa che desidero condividere con te, o famiglia carissima, in modo particolare con la mamma, il papà, i figli, i ragazzi, le ragazze, i nonni magari che ci sono, gli zii, le zie, ecco, sediamoci intorno alla tavola e condividiamo il Vangelo di questa giornata. Questo ci dice che se vogliamo trovare un senso alle cose che viviamo, ai drammi che viviamo come in questi giorni, dobbiamo andare alla parola del Signore, sorgente di vita e di vita nuova e piena. È parola di vita eterna. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero con gioia, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive!» Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive!» e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Parola del Signore. Carissimi, questo brano del Vangelo di Giovanni viene subito dopo l'incontro che Gesù ha avuto con la donna samaritana, che ho cercato di commentare durante la settimana di esercizi spirituali. Sono ancora registrati, chi vuole può andarseli ad ascoltare. Bisogna avere il coraggio di stare, fermarsi molto sulla parola del Signore, perché scenda e fecondi la nostra vita, e fecondandola porti frutti, frutti belli, nuovi, di vita nuova e bella. Abbiamo bisogno di questo. Ebbene, se vi ricordate, già avevo sottolineato come Gesù dalla Giudea al sud è diretto verso la Galilea al nord e doveva passare per la Samaria, ma a dire il vero laddove battezzava non è che dovesse poi passare per la Samaria, è un imperativo teologico per dire: sentiva dentro necessità dell'amore che lo spingeva a portare il messaggio della salvezza ai samaritani, che era un piccolo popolo un po' abbandonato, emarginato, perché erano un po' eretici, schismatici, mescolati con degli idolatri, erano mescolati ebrei e pagani, come anche la Galilea del nord era stata conquistata dagli Assiri nel 721, quindi si erano immersi in mezzo al popolo di Israele dei pagani provenienti dalla Siria e avevano portato degli idoli, e quindi era una terra mescolata di ebrei e di pagani, e quindi di fede in Yahweh, di idoli, e quindi una terra impura, una terra lontana. Osservate come insiste l'Evangelista che invece Gesù è diretto proprio lì, nelle periferie dove sembra che sia lontano il Signore. Invece il Signore va a cercare proprio quelli che pensano di essere lontani e che magari nessuno li guarda più, perché tanto noi siamo già condannati o giudicati dagli uomini. Da Dio no, stanno nel cuore di Dio, che è il cuore di Gesù. E allora arriva in Galilea, e invece, mentre i giudei l'avevano rifiutato a Gerusalemme, riceve una grande accoglienza piena di gioia dai galilei, come dai samaritani, come dalla donna samaritana. Vi ricordate la frase di Gesù che diceva: gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi? È proprio così. Allora non vantiamo davanti al Signore le nostre prerogative, i nostri curriculum anche cristiani, perché ho fatto questo, ho fatto quest'altro, e allora magari ci sembra di avere dei diritti. No, anzi, è meglio stare in fondo, è meglio stare indietro. Dire davanti al Signore con cuore umile: abbi pietà di me che sono un peccatore. E allora il Signore viene subito a trovarci e saremo nella gioia, nella contentezza di sapere accogliere colui che ci porta la salvezza. Poi arriva a Cana di Galilea, è un bel centro del nord della Palestina in Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino le nozze di Cana, no? Esprimere che erano arrivati ormai i tempi delle nozze di Dio con l'umanità, i tempi messianici. Ma lì trova il funzionario regio, cioè un ufficiale del re, che lo supplica: mio figlio muore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù in un primo momento sembra quasi allontanare la richiesta: se non vedete segni e prodigi voi non credete. Ma il funzionario insiste: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Cioè Gesù vuole allontanare da sé l'idea che la salvezza consiste nel miracolo, nel fare delle guarigioni. Lui, Gesù, non è un guaritore. Lui è il figlio incarnato del Padre. Lui è Dio in terra. Lui è la parola fattasi carne, la parola di Dio fattasi carne. Lui è il cuore di Dio dato a noi. E quando sente che il Padre insiste e non demorde, sembra quasi che lui, Gesù, abbia voluto metterlo un po' alla prova, questo Padre, per dirgli: vediamo se davvero si fida di me. E il Padre non demorde, forse spinto dal bisogno, che il suo bambino era molto ammalato, grave, e quale genitore non vuole la vita per i propri figli? Tutti, scendi prima che il mio bambino muoia. E allora Gesù, come vede un attimo aprirsi negli occhi, nelle parole di questo papà, un briciolo di fede, subito gli dice: va, tuo figlio vive. Il Padre ha capito. E commenta precisamente Giovanni nel Vangelo: quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Lui non ha visto niente, non ha visto il miracolo. Lui è lontano, è a Cana, suo bambino è a Cafarno, sulle rive del mare di Galilea. Ma si fida della parola di Gesù. Ecco, carissimi, in che cosa consiste la salvezza. Credere, fidarsi nella parola di Gesù, fare della parola di Gesù il senso della propria vita, fare della parola di Gesù la motivazione delle nostre scelte, impostare la nostra vita, le parole, i gesti, le scelte, sulla parola di Gesù come Lui ci insegna. Quante volte mi è venuto in mente, proprio in questi giorni di lunghe ore di riflessione, di silenzio, anche in casa vostra, come abbiamo impostato la nostra vita? Sugli insegnamenti di Gesù oppure su quelli che il mondo economico ci diceva: bisogna lavorare, produrre, correre, fregarsene degli altri, arrivare prima, fare le scarpe agli altri? Ecco, carissimi, che cosa ci dice la parola del Vangelo oggi: fidarsi e puntare soltanto sulla parola di Gesù. Quel padre ha creduto alla parola e si mise in cammino. Cioè, non solo la parola l'ha creduta nella testa, nel cuore, ma poi ha cominciato a muovere le gambe, i piedi su quella parola. Si è messo in cammino. Cioè, noi dobbiamo muovere la nostra vita sulla parola del Signore. E mentre sta ritornando a casa sua, i servi gli vanno incontro e gli dicono: «Tuo figlio vive, attenti!» La scoperta della verità della parola del Signore come nostra salvezza avviene sempre dopo. Lui si interroga, volle sapere da loro che ora avesse cominciato a star meglio. Cioè la fede nella parola del Signore che è la nostra salvezza non smette di interrogarsi, di indagare, di chiedersi, di cercare e vuole sapere a che ora è successo, ricordandosi bene l'ora in cui ha incontrato Cristo. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive». E l'Evangelista sottolinea ancora che credette lui con tutta la sua famiglia. Questa volta non solo lui, ma ha condiviso la fede con tutta la sua famiglia. Questo è il processo della fede. La fede si interroga continuamente, cammina e si chiede: ma a che ora è successo? Si ricorda l'ora dell'incontro con il Signore. Ognuno di noi ha avuto un incontro col Signore nella propria vita. Magari in un momento di dolore, magari leggendo un libro, incontrando una persona cara, un amico, in un dialogo, in un'esperienza, in una situazione che si è trovato a vivere. Senz'altro ognuno di noi potrebbe raccontare l'ora in cui si è aperto all'amore di Dio in Cristo. E nella nostra vita, nel nostro cammino, dobbiamo riandare continuamente a pensare a quell'ora e a dire: sì, quell'ora mi ha aperto la vita, il senso della vita. Ricordare che da quell'ora è partito un modo nuovo, diverso di vivere, di impostare la nostra esistenza. E rinnovare continuamente la fede per ogni giorno, per tutte le situazioni che si vanno creando di nuovo, e condividere con gli altri la fede. Non è mai una cosa da tenere solo per sé, ma è da trasmettere. Nel momento in cui questo uomo la condivide con la famiglia, ci dice che se tu la condividi, la mantieni, si robustisce anche dentro di te. Guai a considerarla solo come un fatto privato. È sempre un fatto comunitario la fede. Ci coinvolge, ci rende popolo, ci rende comunità e ci fortifica così, perché non saremo mai soli. Ecco, carissimi, allora, in questa situazione che tutti ci prende, siamo molto preoccupati. Vi invito davvero a fidarvi, a credere nella parola di Gesù. Andiamo a leggere il Vangelo, stiamo attaccati alla sua parola, muoviamo i passi della nostra vita su questo. Scopriremo davvero l'ora degli incontri con Lui e rileggeremo tutti i passi della nostra vita a partire da quell'ora. Sarà una meravigliosa vita nuova, che ci aiuterà a creare di nuovo un progetto non solo personale ma comunitario di vita bella, buona, cristiana per il mondo intero, per il nostro paese, ma anche per il mondo intero. Adesso pensiamoci un attimo e facciamo un po' di silenzio prima di passare al santo del giorno. Ecco, carissimi, adesso è il momento del santo del giorno, della santa del giorno. Rimaniamo ancora un attimo insieme. Guardate, è molto importante la storia dei santi, sapere che abbiamo dei fratelli e delle sorelle che ci hanno preceduto, perché ci insegnano a vivere il segreto della vita. Quale grande forma di educazione sono i santi per la nostra vita? Raccontiamo le vite dei santi ai nostri figli. Allora, tutti insieme, oggi vorrei raccontarvi la storia di Santa Rebecca, una monaca nata nel 1832 e morta nel 1914. Rebecca Ar-Rayas da Imlaya, e dal libanese Rafka, è uno splendido fiore del Libano, reso più bello da una vita di dure sofferenze. Guardate, la santità è universale. Questa terra che è stata martoriata ancora oggi, il Libano, no? Nata a Imlaya nel 1832, a 7 anni perde la mamma e il papà la manda a servizio a Damasco, capitale dell'attuale tormentata Siria, presso un ricco possidente. Tornata in famiglia, rifiuta il matrimonio ed entra nel convento della congregazione delle Mariamat a Bikfaya. Dopo la professione religiosa nel 1856, viene mandata a Gazir nel seminario dei Gesuiti, dove impara quanto le serve per insegnare nelle scuole della montagna libanese alle quali è assegnata. Quando la sua congregazione entra in crisi, Rafka o Rebecca sceglie il monastero, diventare monaca, nel monastero di Mar Semahan al Karn, dove rimane fino alla morte, diventando un modello per le consorelle. Un giorno chiede al Signore di farla partecipe della sua passione. La richiesta è accolta e la sera stessa Rebecca o Rafka comincia a provare fortissimi dolori alla testa e agli occhi. Inutile ogni cura, i dolori l'accompagneranno sempre fino alla morte. Nel 1899 diventa cieca e qualche tempo dopo anche paralitica. Il Calvario non spegne la sua serenità, che l'accompagna fino alla morte avvenuta il 23 marzo, come oggi, del 1914. Vedete cosa può fare l'amicizia con Gesù, la fede con Gesù? Trasforma la vita, anche una vita di sofferenza o di calvario, come Santa Rebecca, che ha chiesto addirittura di vivere la passione di Gesù. Pensate, queste sono le figure, gli uomini e le donne, le sante che salvano l'umanità. A tra poco. adesso, carissimi, nella vostra casa possiamo dire ai genitori e ai nonni che possono andare a fare qualche faccenda, perché questo momento lo voglio riservare a voi bambini, bambine, ragazzi e ragazze, figli, per questo momento di condivisione, di un po' di catechismo fatto con le storie. Voglio raccontarvi una storia, come sempre. Allora, d'accordo, carissimi ragazzi, magari siete attorno alla tavola oppure nella vostra cameretta. Questo momento è per voi. E vi voglio raccontare la storia dello scoiattolo Bernardo. C'era una volta, nel parco di un vecchio castello, ormai diroccato, una grande, antica e generosa quercia. Proprio nella quercia, alla biforcazione di due rami, 5 allegri scoiattoli striati avevano costruito la loro casa. La casa degli scoiattoli aveva 7 capaci magazzini, spalancati come bocche di uccellini sempre affamati. Per tutta l'estate, gli scoiattoli non facevano che correre, giorno e notte, per riempirli di cibarie. Sapevano che l'inverno era lungo e crudele e dovevano affrontarlo con la dispensa piena se volevano arrivare a vedere la primavera. Gli scoiattoli non si riposavano mai. Si davano da fare freneticamente per raccogliere ed ammassare grano e noci, ghiande e bacche. Lavoravano tutti, tranne Bernardo. Bernardo era uno scoiattolo dal musetto intelligente, le orecchie da filosofo, il pelame lucente e una bella coda folta. Ma mentre i suoi compagni correvano avanti e indietro, trafelati, con le zampine cariche di provviste, se ne stava assorto con il muso all'insù all'aria e con gli occhi chiusi. «Bernardo, perché non lavori?» chiesero gli scoiattoli. «Come non lavoro?» rispose Bernardo, un po' offeso. «Sto raccogliendo i raggi del sole per i gelidi giorni d'inverno». E quando videro Bernardo seduto su una grossa pietra, gli occhi fissi sul prato, domandarono: «E ora, Bernardo, che fai?» «Raccolgo i colori», rispose Bernardo con semplicità. «L'inverno è così grigio». 4 scoiattolini correvano e correvano, sempre più affannati. I magazzini si riempivano di nocciole, bacche e squisitezze. Bernardo, invece, se ne stava accoccolato all'ombra di una pianta. «Stai sognando, Bernardo?» gli chiesero con tono di rimprovero. Bernardo rispose: «Oh no, raccolgo parole. Le giornate d'inverno sono tante e sono lunghe. Rimarremo senza nulla da dirci». Venne l'inverno e quando cadde la prima neve, i 5 scoiattolini si rifugiarono nella loro tana dentro la grande quercia. I primi giorni furono pieni di felicità.
Il tuo spedizioniere di fiducia.
Gli scoiattolini facevano una gran baldoria mentre fuori fischiava il vento gelido. Suonavano le nacchere con i gusci di noce, cantavano e ballavano. E prima di dormire, con il pancino ben pieno, si divertivano a raccontare storielle divertenti sugli allocchi allocchiti e sulle volpi rimbambite. Ma a poco consumarono gran parte delle provviste. I magazzini si svuotarono uno dopo l'altro. Finirono le nocciole, poi le ghiande, anche quelle amare, poi le bacche. Rimasero solo le radici meno tenere. Nella tana si gelava e nessuno aveva più voglia di chiacchierare. Improvvisamente si ricordarono dello strano raccolto di Bernardo, del sole, dei colori, delle parole. «E le tue provviste, Bernardo?» chiesero. Bernardo si arrampicò su un grosso sasso e cominciò a parlare. Chiudete gli occhi, ora sentite i caldi, dorati raggi del sole che si posano sulla vostra pelliccia. Sono lucenti, giocano con le foglie, sono colorate d'oro. E mentre Bernardo parlava, i quattro scoiattolini cominciarono a sentirsi più caldi. Che magia era mai quella? E i colori, Bernardo? Chiesero ansiosamente. Chiudete di nuovo gli occhi, disse Bernardo. E quando parlò dell'azzurro dei fiordalisi, dei papaveri rossi nel frumento giallo, delle foglioline verdi dell'edera, videro i colori come se avessero tanti piccoli campicelli nella testa. E le parole, Bernardo? Bernardo si schiarì la gola, aspettò un attimo e poi, come da un palcoscenico, disse: nascosto nella corteccia di un albero, nel bel mezzo di una foresta meravigliosa, vive uno scoiattolo dal pelo rosso, lo sguardo brillante e la coda a pennacchio. Questo straordinario scoiattoletto porta sul capo una corona di noci. È un genio, possiede certi poteri e conosce molti segreti. Quando un coniglietto è ferito da un cacciatore, è il genio scoiattolo che dice qual è la pianta utile per guarire la ferita. Quando un uccellino si rompe un'ala, è il genio scoiattolo che gli applica un supporto di sottili aghi di pino perché possa volare ancora. Ma la cosa che gli riesce meglio è guarire i cuori malati di tristezza e di paura. Ci vogliono tante coccole per vivere, dice il genio scoiattolo, e tanta tenerezza. Perché tutte le creature del bosco sono come i fiorellini che appassiscono se non sono baciati dai raggi di sole. Quando un animaletto è triste, io faccio il raggio di sole e lui riapre i petali del suo cuore. Quando Bernardo tacque, i quattro scoiattolini applaudirono e gridarono: Bernardo, sei un poeta! Bernardo arrossì, si chinò e disse modestamente: lo so, cari musetti. Bella questa storia dello scoiattolo Bernardo, poeta. C'era un articolo su Avvenire in questi giorni che diceva: la poesia è inutile, ma adesso è necessaria. Per dire come la vita, per essere compresa, ha bisogno un po' di poesia, di queste parole, di questi colori e di questi raggi di sole. Allora, cari ragazzi, ci sono delle persone che si comportano come i quattro scoiattolini indaffarati a fare le provviste per l'inverno. A volte non siamo anche noi presi da tante cose, eravamo sempre di corsa, facevamo la gara a chi riempiva di più le ore della giornata con mille cose da fare. Un ragazzo, dopo aver ascoltato questa storia, mi ha detto: sì, ma Bernardo è uno scansafatiche, invece i suoi fratellini sono buoni. Può sembrare anche questo, ma una ragazza invece ha detto: ma vuol dire che non bisogna solo pensare a mangiare e accumulare per mangiare? E un altro ha risposto: quando viene l'inverno, Bernardo racconta cose belle e il tempo brutto sembra meno triste, diventa bello. Bernardo ci aiuta a scoprire le cose belle che la gente non vede se pensa solo a faticare, guadagnare, lavorare, accumulare. Sì, vi ricordate che Gesù ha detto di fronte al tentatore nel deserto: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Ecco, cari ragazzi, allora impariamo come lo scoiattolo Bernardo a fare incetta di parole, di colori, di raggi di sole necessari per la vita. Questo è il nostro senso del fare un po' di catechismo, del pregare, del pensare, dell'ascoltare la parola del Signore. Perché tutte le provviste che avremo fatto, magari accumulate anche in questo clima di paura, in questa situazione, non saranno sufficienti a darci il gusto e la gioia di vivere, che invece Bernardo aveva scoperto e poi ha trasmesso ai suoi amici scoiattoli, e così hanno vissuto l'inverno. Che anche noi possiamo uscire da questo inverno con le parole belle, i colori belli, i raggi di sole. Ecco carissimi, stiamo volgendo al termine di questa nostra camminata insieme, ecco, virtuale, in questa oretta di compagnia. Adesso, cari ragazzi, bambini e bambine, chiamate la mamma e il papà, se sono in casa, i nonni, gli zii, le zie, perché adesso tutti insieme vogliamo ascoltare un messaggio che riguarda la vita della coppia. Ma la vita di mamma e papà, del marito e della moglie, riguarda un po' tutta la famiglia, sono le colonne della nostra casa. E prendo questo breve pensiero da una frase della Bibbia, quando Dio ha creato tutto il mondo. Dice in Genesi capitolo 2, versetto 2, «Cari genitori, mi rivolgo in modo particolare a voi. Il settimo giorno, terminata la sua opera, Dio si riposò». Sì, carissimi, il bisogno di riposo. Forse oggi siamo costretti a riposare, ma riflettiamo sulla necessità del riposo. Per la loro natura, gli esseri umani hanno bisogno di un'alternanza tra lavoro e svago a livello fisico, mentale ed emozionale. Il secondo capitolo del libro della Genesi illustra questa necessità, quando spiega che, una volta ultimata l'opera della creazione, il Signore si riposò. Dato che siamo stati creati immagine di Dio, è sorprendente che anche noi abbiamo questa necessità di riposare? Siamo immagine di Dio. Se Dio si è riposato, anche noi dobbiamo riposare. Considerate il vostro comportamento e quello del vostro coniuge, e riscontrerete che almeno alcune vostre azioni sono motivate dal desiderio di riposarvi e rilassarvi. Le modalità con cui soddisfiamo questa necessità dipendono dalla personalità e dalle preferenze individuali di ognuno di noi. Perché Paolo, appena torna a casa dal lavoro, accende il televisore e sorseggia la sua bevanda preferita prima di conversare con sua moglie? Perché vuole rilassarsi prima di impegnarsi a parlare con lei. E perché Monica si ferma in palestra prima di tornare a casa e incontrare i suoi familiari? Perché più o meno consapevolmente cerca di soddisfare il suo bisogno di rilassarsi praticando attività sportive. Se comprendiamo le necessità del nostro coniuge, possiamo cercare un modo per ricevere l'amore di cui abbiamo bisogno e contemporaneamente riconoscere al nostro coniuge la libertà di dare una risposta ai suoi bisogni. Anche noi dobbiamo trovare un modo per rilassarci con la lettura, un'attività sportiva, programmi televisivi o un hobby. Se non lo facciamo, perderemo la nostra stabilità emozionale. Un coniuge saggio è pronto a incoraggiare il riposo e il relax dell'altro. Allora, mamma e papà, marito e moglie, preghiamo così. O Padre, grazie per la necessità che abbiamo di riposare e rilassarci. Troppo spesso penso che si tratti di una perdita di tempo, ma so che è importante che tu ci abbia creati con questo bisogno. Aiutami a non criticare il mio coniuge perché si rilassa, ma a ritenere che in questo modo ci si ritempri. Carissimi, se siamo ancora insieme, adesso vi invito a unirvi tutti, magari attorno alla tavola oppure sul divano, dove siete, nel salotto, e a fare la comunione spirituale. Santa Caterina da Siena, dopo una comunione spirituale di cui gustava tutte le delizie, si sentiva dire da Gesù stesso in persona: in qualunque luogo, in qualunque maniera mi piaccia, io posso, voglio e so soddisfare meravigliosamente i santi ardori di un'anima che mi desideri. Bellissimo! Questo desiderio di Gesù di unirsi a noi è infinito e onnipotente, non conosce altro ostacolo che la nostra libertà. E allora noi oggi esprimiamo questo desiderio, Lui verrà dentro di noi e ci unirà a sé in una maniera indistruttibile anche tra di noi. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. E ora, prima di lasciarci, non possiamo dimenticare le persone che ci hanno lasciato oggi. Siamo una grande famiglia. Impariamo questi sentimenti di solidarietà umana e spirituale. Mentre siamo impossibilitati a partecipare alle esequie dei nostri cari, però possiamo unirci in preghiera. Fa una certa tristezza entrare nel nostro cimitero chiuso, aperto solo per il passaggio dei carri funebri, poche persone, almeno per la preghiera e per la pietà cristiana, perché tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle siano accompagnati con la fede e la speranza al campo santo. Allora voglio ricordare che stamattina alle 10 abbiamo accompagnato al Camposanto Garrini Claudio, che abitava a Montichiari, ma la sua mamma abita qui nel nostro paese ed è stato sepolto nel cimitero di Casalpoglio. Alle 11:30 abbiamo accolto, salutato e pregato per Don Antonio, il nostro parroco per 11 anni, che era ritornato da pochi mesi in mezzo a noi, pur malato, ma per condividere la nostra vita, la nostra famiglia. E poi l'abbiamo accompagnato al Camposanto di Castelgofredo, dove è sepolto provvisoriamente in un loculo dietro la cappella del nostro cimitero, in attesa che in un domani venga pronto il sepolcro dove lui ha chiesto di essere messo. Alle 12:30 abbiamo accompagnato al Camposanto il nostro fratello Ilver Rossi della strada Baselle, qui nel nostro cimitero. E tra poco, tra qualche minuto, accompagneremo la nostra sorella Martinelli Bruna, vedova Castellini, che abitava nella strada per Ceresara, al Camposanto, dove riposa così insieme al suo sposo e al suo figlio Flavio. Ricordiamo tutti questi nostri fratelli che oggi abbiamo accompagnato. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E preghiamo anche per tutti i familiari di questi nostri fratelli, di queste nostre sorelle, perché siano sorretti dalla fede e dalla speranza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Appena potremo, finita questa emergenza, noi celebreremo le sante messe esequiali, accordandoci con i familiari. Intanto, carissimi, vi saluto la vostra famiglia, cercate di fare tesoro di questo tempo in cui siete benevolmente costretti a stare a casa, cercando di fondare in profondità la propria vita là dove va fondata, sulla parola del Signore. Così troveremo le parole giuste e i colori per viverla bene. Buona giornata a tutti, a domani!